Direi di cominciare, così stiamo anche casomai in dei tempi un po' utili per fare altre cose.
Non ho
Allora,
capito come gira.
Dai, vai Paolo.
passo la parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni,
Presente.
Leoni, Pedersini, Camellini,
Presente.
Gardini, Benatti, Di Nardo, Baroni,
Presente.
Tebasti, Rubiani, Vandelli. Non vedo Moscatti. Avete notizie?
No.
No. Cammarata.
Presente.
Ok.
Va bene, il primo punto, l'ordine del giorno, come al solito, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, del 23 aprile e del 27.
Allora, verbale del 23 aprile, ordine del giorno in merito alla commemorazione del 70° anniversario della liberazione di Campogalliano, voto favorevole unanime. Consiglio comunale del 27 aprile, quindi relazione sull'attività. Ah, ecco Luca, bene. Relazione sull'attività del servizio di polizia locale anno 2014, approvazione verbale seduta precedente, voto unanime, ERA, contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari tra i soci pubblici, modifica lo statuto e adesione al contratto di sindacato tra i soci pubblici modenesi. Voti favorevoli 8, 4 contrari, Cammarata, Moscatti, Rubiani e Vandelli. Rendiconto esercizio finanziario 2014, approvazione, voto favorevole 9. 3 astenuti, Cammarata, Rubiani e Vandelli. Mozione presentata dalla lista civica Centrodestra Progetto Campogalliano, ad oggetto ai cittadini la decisione sul futuro AIMAG del 28 marzo 2015. Voti favorevoli 4, 8 contrari, Guerzoni, Leoni, Pedersini, Camellini, Gardini, Di Nardo, Baroni e Tebasti. Bah, boh. Bene, signora.
Se non ci sono, sì. Ok, se non ci sono domande, niente, mettiamo in votazione chi è a favore dei verbali così come letti? Unanimità. Allora, il secondo punto è una ratifica di variazione di bilancio. È assente per motivi di lavoro l'assessore Burlando, che avrebbe dovuto spiegare, l'avrebbe fatto forse in modo un po' più specifico di quello che farò io, però come detto in commissione anche riguarda la somma di 18.000 euro che andiamo a prelevare per dei lavori straordinari fatti che stiamo facendo per il verde. Dopo il forte vento di alcune settimane fa, adesso non ricordo la data, abbiamo visto che era necessario intervenire in modo anche veloce, puntuale, preciso, su alcuni alberi perché c'erano dei rami che potevano di nuovo, erano di nuovo diventati pericolanti. Quindi abbiamo fatto immediatamente, mi riferisco al mese di aprile, giusto Chiara? Eravamo in aprile. Abbiamo fatto un intervento subitaneo nel giro di 2 giorni nel parchetto per i bambini che c'è. Dietro alla scuola d'infanzia comunale Sergio Nieri, cioè, fra la ciclabile e la scuola d'infanzia, c'è una piccola area verde con dei giochi. Lì siamo intervenuti in economia con i nostri operai dell'ufficio tecnico. Abbiamo poi invece fatto un'assegnazione andando ad ampliare l'appalto che abbiamo con Aliante. Perché facciano intervenire una parte loro che ha delle competenze tecniche, per un controllo di tutti gli alberi e non tutti gli alberi di Campogalliano, ma sulle vie ciclabili, sulle piste ciclabili e quindi nelle parti, non nelle parti interne dei parchi, tipo Tiananmen, dove ce ne sono tanti, ma nelle zone più frequentate e dove diciamo che la gente fa meno attenzione perché non se lo aspetta, perché sono le più trafficate, le più comuni, quindi sulle vie ciclabili e in tutti i parchi, in tutti i parchi gioco per i bambini che ci sono a Campogalliano. E quindi questo prelievo serve per questo. Se ci sono delle domande. Allora mettiamo subito in votazione chi è a favore di questa. Punto numero 2, ratifica variazione di bilancio. Unanimità? Unanimità. No. Ah, perdon. Allora, a favore? Scusate, torniamo a fare. Centro-sinistra per Campogalliano, progetto Campogalliano e futuro per campo. Contrari? Nessuno? Astenuti? Camarata. Punto numero 3, schema di convenzione per il controllo della specie nutria, approvazione. Allora, molto brevemente, per una legge nazionale. da cui poi scendono tutte le altre a caduta, la specie delle nutrie che fa parte dei castoridi è stata, fra virgolette, declassificata da specie di selvaggina a specie non mi ricordo come si dice il termine tecnico, scusate, un po' come i topi, insomma, dove bisogna fare le disinfestazioni, infestante, scusate, non ce l'ho sotto. In questo modo, da questa declassificazione, da questo cambio di classificazione, deriva anche il fatto che, mentre prima se ne occupava direttamente la provincia, è stata affidata ai comuni e tutti noi comuni abbiamo deciso di andare in convenzione con la provincia in modo che se ne occupi direttamente ancora la provincia, però con delle diciamo in sinergia con i comuni, con tutti gli altri enti che si occupano del territorio, come la bonifica, come tutte le associazioni di agricoltura, degli agricoltori, e in pratica il comune ha due competenze, diciamo così, una di sostegno anche economico, e quindi in allegato alla convenzione, in fondo alla convenzione c'è anche questa ripartizione economica che per il comune di Campogalliano ha il valore annuale di 2.700 euro, e poi dobbiamo anche farci collettori fra la provincia, quindi fra poi anche i gruppo di ATC Mo2 che interverrà, e le richieste che possono venire dai cittadini. Quindi il nostro ufficio tecnico, il nostro ufficio ambiente dovrà fare anche un po' da collettore per queste, per tenere un po', diciamo, un coordinamento fra il controllo del territorio. E quindi in questa convenzione ci sono scritte le competenze di ognuno, quindi della provincia, del comune, di tutte le associazioni e di ATC Mo2, perché si possa arrivare non allo sterminio, lo dico con questa parola che non va neanche bene, ma all'eradicazione, perché si sa che comunque non ci si arriverà, ma a un piano di controllo che permetta di tenere la specie controllata, insomma, perché si sa che può dare, se sono animali che si riproducono molto velocemente, può dare problemi sia in agricoltura, sia di sicurezza, nel senso di agli agricoltori che utilizzano i mezzi, i trattori vicino ai fossi in campagna, e sia anche a noi esseri umani, perché possono essere portatori di malattie anche molto gravi, insomma. E quindi in questa convenzione è specificato il compito di ognuno. E abbiamo fatto nell'ultimo incontro della Giunta Risponde, alcune settimane fa, un incontro con il Presidente Lamandini, che direi che ha risposto, insomma, e ha comunque dato comunicazioni anche molto approfondite e competenti. Se qualcuno vuole fare un intervento? Nessuno? Mettiamo in votazione. L'ordine del giorno ce l'hai tu? Ah, ok. Allora, approviamo lo schema di convenzione per il controllo della specie nutria. Chi è a favore? Unanimità? Unanimità. C'è l'immediata eseguibilità? Come prima. Sopra. Okay. Madonna, non faccio mica in tempo a passare un argomento all'altro.
Non riesce a starci dietro. Dai, questo qui. Variante, Paola. No. Variante.
Fate voi intervento. Allora. Il punto numero 4?
Sì, punto numero 4.
Punto numero 4, la variante normativa al regolamento urbanistico edilizio, il RUE, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 2000, numero 20, adozione. Faccio solo una considerazione, poi c'è la dottoressa Gazzotti, che ringrazio della presenza, a cui chiedo di nuovo di spiegare molto velocemente i punti principali di questa variante. Ci ricordiamo tutti bene che abbiamo approvato il PSC e il RUE alla fine dell'anno, 29 di dicembre, poi con una nuova delibera in gennaio, sia che si tratti, quando c'è questo strumento urbanistico nuovo, sia che si tratti, a maggior ragione, di uno strumento come il nostro, che è molto approfondito anche nei singoli casi, sia che si tratti di altri tipi di strumenti urbanistici, una volta approvati, quando si comincia, diciamo così, poi ad andare nel pratico, nel senso che i vari portatori di interesse residenziale, urbanistico, produttivo, agricolo, vengono dopo l'approvazione a cominciare a chiedere le autorizzazioni, insomma, per gli interventi che devono fare, ci vuole un po' di rodaggio. Quindi man mano che arrivano i casi si va a controllare bene la singola situazione, e è inevitabile qualche volta scoprire che c'è da metterci un po' mano, perché ci sono dei piccoli cambiamenti da fare. Alcuni di questi di stasera, che poi spiegherà fra 30 secondi la Gazzotti, alcuni riguardano casi specifici, come nel caso dell'azienda di allevamento intensivo di animali, alcuni invece sono regole un po' più generali. E quindi proponiamo queste varianti che vanno nell'ottica di, come sempre diciamo, aiutare le aziende, aiutare se non crea precedenti, se non va contro l'ottica generale del nostro strumento, in questo caso del RUE, aiutare e approvare le richieste che ci vengono fatte, se naturalmente non vanno a incidere sull'impianto generale, sulla filosofia, sulla parte insomma di impianto che sta dietro al nostro strumento urbanistico e non creano anche precedenti che poi possono comunque portare a delle situazioni che non vogliamo che si verifichino. Chiedo alla dottoressa Gazzotti di prendere il microfono e di spiegare le singole varianti, grazie.
Buonasera. Allora, la variante che adottiamo questa sera è una variante esclusivamente solo normativa, quindi non ci sono varianti cartografiche. E sono 5 oggetti di variante, anche se uno è diviso in 2 perché riguarda la stessa cosa nelle zone residenziali e nelle zone agricole. Partiamo da questo, che è l'eliminazione di un limite massimo di superficie aeroilluminante nei locali autorimessa. Questo limite massimo è stabilito in 30 cm quadrati nelle autorimesse in zona agricola e 50 cm quadrati nelle autorimesse in zona residenziale. La finalità della norma era quella di evitare che le autorimesse avessero dei requisiti igienico-sanitari assimilabili ai locali abitativi, e anche se siamo ben lontani come limite, perché i locali abitativi hanno 1/8 di superficie di pavimento, quindi questi limiti sono molto stretti, però si è verificato che intanto sia in zona agricola che in zona residenziale questo limite è unito ad altre prescrizioni che garantiscono comunque la finalità del non utilizzo dell'autorimessa come locale abitabile impropriamente. E in più questo tipo di bucatura in zona agricola dal punto di vista compositivo genera un sacco di problemi, soprattutto sui fabbricati che hanno un vincolo conservativo, perché non è una bucatura tipologica, e nelle zone residenziali il problema è stato di toglierlo come filosofia anche nelle zone residenziali, visto che lo togliamo in zona agricola, per mantenere il più possibile uniformità di trattamento dove è possibile tra le zone. L'altro aspetto è che alle persone piace avere comunque una finestra, perché comunque ci metti dentro la macchina, ci metti dentro il motorino, ci sono degli odori, cioè, e quindi dirgli no, la devi fare piccola, diventa un po' difficilmente giustificabile. L'altro aspetto è che ci sono delle autorimesse esistenti che hanno bucature maggiori, e nel caso in cui ci fosse una trasformazione dell'uso nel fabbricato che già prevede un'autorimessa dotata che comporta un alloggio in più, l'autorimessa, per quanto esistente, nel momento in cui diventa di dotazione obbligatoria, se non rispetta i requisiti, noi non la potremo assumere come autorimessa da utilizzare, quindi diventava, gli avremmo dovuto prescrivere di diminuire la finestra, ma diventava una roba un po' complicata, quindi abbiamo pensato di toglierla. Poi il secondo limite, la seconda variante è riguarda i limiti massimi al rapporto di copertura solo negli ambiti residenziali, stiamo parlando, e solo negli ambiti consolidati, quindi territorio urbanizzato esistente a destinazione residenziale. Il nostro RUE stabilisce dei rapporti di copertura massimi e li stabilisce sulla base di quello che è stato più o meno un rilievo fatto in modo più o meno accurato sui tutti i lotti esistenti. Dico più o meno accurato non perché sia stato fatto male, ma perché è sceso così nel dettaglio che è facile, quando si tratta di una valutazione così specifica su delle carte grafiche, fare degli errori anche piccoli, che però magari generano nell'applicazione, abbiamo visto che generano delle difficoltà. Ci sono dei lotti in particolare che hanno dei rapporti di copertura molto bassi e impediscono di fatto l'ampliamento anche di pochissimi metri quadri di superficie coperta. Per cui abbiamo pensato di inserire un sistema di tolleranza dicendo che il rapporto di copertura, al rapporto di copertura si applica una tolleranza del 10% e dando un valore minimo di 0,25 a tutte quelle aree che non hanno almeno lo 0,25, che lo 0,25 corrisponde a un quarto del lotto di proprietà, insomma, e quindi è un rapporto abbastanza piccolo. Specifico che questo non è l'indice di permeabilità, perché l'indice di permeabilità ha una ricaduta ambientale, mentre questo è il rapporto di copertura, che è, diciamo, un dato teorico, perché uno potrebbe anche avere tutta la sua area di pertinenza asfaltata e quindi diciamo impermeabile e avere un fabbricato che rispetta l'indice di copertura. Ecco, questo era un linea di massima. Poi, se volete, se avete domande, me le fate. Quindi abbiamo inserito sia la tolleranza sia questo limite minimo di 0,25 al quale non si applica la tolleranza, perché poi l'altra modifica riguarda gli ambiti rurali di rilievo paesaggistico. Il nostro PSC individua questi ambiti rurali di rilievo paesaggistico per la stragrande maggioranza, 90%, nella zona a sud, quindi a sud dell'autostrada del Sole. E comunque individua anche come ambiti di rilievo paesaggistico quelli che sono ambiti già vincolati dalla sovrintendenza al paesaggio, diciamo. Cioè, abbiamo sovrapposto l'ambito agricolo di rilievo paesaggistico alla tutela dei 150 metri attorno ai corsi d'acqua. Questo ha generato un problema. Noi abbiamo un allevamento intensivo di zootecnia minore che sta lungo Via Lama e che è in parte all'interno della fascia dei 150 metri. La disciplina sovraordinata per gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, cioè il PTCP, consente l'ampliamento dei fabbricati esistenti laddove siano esistenti e non consente l'insediamento di nuovi allevamenti intensivi in queste zone. Noi abbiamo inserito anche un divieto di ampliamento. Ora, questa azienda che è insediata ha necessità di ampliarsi. Via Nuova, sì, Via Nuova, allevamento di il canale e la lama. Il canale e la lama. No, forse ho detto Via Lama, ma comunque è Via Nuova. Allora, è Via Nuova e il rispetto è sul canale della Lama, perfetto, scusate. Quindi, loro sono all'interno di questo rispetto e hanno chiesto di ampliarsi. Abbiamo pensato di conformarci alla normativa sovraordinata, comunque che garantisce una tutela ambientale di questi ambiti sufficiente, e in particolare perché come tecnici abbiamo valutato che lo spostamento di aziende di questo tipo può generare due ordini di problemi dal punto di vista urbanistico. Il primo, la collocazione in una zona nuova, sono aziende che hanno comunque alcuni impatti, soprattutto d'origini che non sono propriamente simpatici, quindi si rischiava di dover trovare una collocazione che dava più fastidio di dove adesso, insomma. E l'altro aspetto è che questo tipo di fabbricati esistenti difficilmente poi si converte all'uso agricolo facilmente, perché si rischiava poi di generare un abbandono sul sito dove loro sono già insediati. Quindi anche considerando il fatto che ampliare un fabbricato solitamente consente di migliorare le condizioni sia fisiche dei fabbricati esistenti che delle persone e degli animali che ci sono dentro, ci sembrava tutto sommato che fosse meglio consentirgli l'ampliamento. L'altra modifica riguarda il sistema insediativo storico, cioè il centro storico e i nuclei minori storici in zona rurale. Lì c'è un divieto to cure di installazione degli impianti fotovoltaici in copertura. Questo divieto è stato molto discusso a suo tempo e in particolare adesso, applicando la norma, sembra esserci diciamo un contrasto con un altro punto, sempre del RUE, dove stabilisce che a diverse condizioni la collocazione è possibile anche nell'ambito di centro storico. Quindi si è pensato di togliere il divieto appunto in ragione di quest'altra norma che tutela comunque l'ambiente storico nella sua integrità. L'altro aspetto è che è cambiata nel frattempo la disciplina che regola il titolo per collocare questi impianti. Prima era necessaria una comunicazione, prima era necessaria una SCIA, successivamente una comunicazione, adesso è attività edilizia libera, quindi le persone li collocano senza dire niente a nessuno. Quindi il divieto diventava anche di difficile applicazione pratica, quindi ci è sembrato più coerente toglierlo, mantenendo comunque le disposizioni cautelative per quanto riguarda la collocazione in centro storico. Il divieto rimane, ma per un altro tipo di norma, per i fabbricati che sono vincolati e che sono anche in centro storico. Questo riguardava proprio il perimetro in quanto tale. L'ultima variante è quella relativa all'altezza massima dei fabbricati produttivi. I fabbricati produttivi hanno, è prescritta come norma generale, là dove non ci sia una norma specifica di ambito che dice diversamente, un'altezza sottotrave di 8 metri. Allora, 8 metri si è rivelato per alcune aziende un limite abbastanza basso, perché ci sono dei carri ponte, ci sono tutta una serie di faccende che noi conosciamo anche abbastanza poco. Quindi, valutato che il carico urbanistico di un'attività produttiva non si misura nell'altezza del fabbricato, ovviamente non se uno lo fa di 30 metri, evidentemente sì, però passare da 8 metri a 10 metri, così come nella proposta, non cambia praticamente nulla dal punto di vista urbanistico, mentre a loro consente di operare con maggiore tranquillità. Insomma, queste sono le varianti.
Grazie Gazzotti, a chi la parola? Rubiani.
Sì, grazie Sindaco. Solo per ribadire quanto ci siamo già detti poi in commissione, ma così rimane registrato, che ci troviamo d'accordo su queste varianti complessivamente e ci piace sapere, come ci è stato detto in commissione, che in particolare la penultima citata, quindi l'ampliamento consentito a quell'allevamento intensivo, rimarrà una estensione unica, cioè come viene ricongegnata la norma, e l'unico ampliamento che avremo, e non sarà possibile averne altri da altre parti. Questo è stato detto in commissione, se corrisponde al vero noi siamo d'accordo su tutto.
Degli allevamenti intensivi in zone di tutela dei caratteri ambientali, che noi sappiamo, ed è abbastanza facile che lo sappiamo, non ce ne sono. Quindi, non essendo possibile l'insediamento di nuove attività in queste zone, l'unica esistente è questa. Abbiamo degli allevamenti, ma sono allevamenti di tipo aziendale o interaziendale, che è una cosa diversa.
No, possiamo togliere il che noi sappiamo, quindi il che noi sappiamo lo togliamo dal concetto che hai espresso. Siamo certi che c'è solo quello.
No, siccome io non è che voglio chiamarmi fuori, siccome la definizione di allevamento intensivo è una definizione piuttosto specifica, bisogna calcolare le dimensioni dell'azienda, bisogna calcolare quanti sono gli animali, allora non vorrei dire no, non ce ne sono, poi dopo per una mucca mi salta fuori che questo passa negli intensivi, ma è per questo che dico che noi sappiamo non ce ne sono, ma in ogni caso la cosa verrà valutata, cioè nel momento in cui un allevamento si trasforma per ampliamento da aziendale, interaziendale o intensivo, la questione viene valutata non come, come ampliamento di allevamento intensivo esistente, ma come trasformazione ecco.
Altri? Moscatti?
Grazie la parola e grazie a Cinzia Gazzotti per l'illustrazione. Sarò molto rapido. Intanto volevamo ringraziare per le modifiche apportate, perché crediamo che introducano un buon rapporto col cittadino, soprattutto in alcune norme altamente stringenti che effettivamente legavano un pochino le mani alle possibilità di fruizione del proprio stabile e del proprio anche ambito abitativo. E in particolar modo vorremmo esprimere un parere assolutamente favorevole, anzi una grossa soddisfazione, per la rimozione del divieto alla collocazione in centro storico dei pannelli fotovoltaici. Sapete che è stata una battaglia che ci ha visto abbastanza agguerriti e contrari alla cosa. Ora vedere un'idea più liberale, una maggior liberatoria in questa direzione, ci trovo molto 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 favorevoli. Grazie.
Altri? Benatti.
Sì, senza entrare nel merito della questione su cui siamo entrati già in commissione, già tanto è stato detto, insomma, due parole per dire che ci fa piacere, insomma, e siamo soddisfatti del lavoro che viene svolto quotidianamente sui nostri strumenti urbanistici, che appunto i nostri tecnici approfondiscono quotidianamente. In questo modo, con queste limature che vengono fatte di volta in volta, ci consente di avere un futuro, insomma, uno strumento sempre più efficiente e performante per consentire appunto interventi e il più agevolmente possibile. Ecco, tutto qua.
Grazie Benatti. Nessun altro? Mettiamo direttamente in votazione. Allora, la variante normativa, il regolamento RUE, ai sensi dell'articolo 33 della legge del 2000, è adozione. Chi è favorevole? Unanimità. C'è l'immediata eseguibilità, come prima. Bene. Bene, mi dai il punto, come si chiama esattamente l'ordine del giorno?
L'ultimo, Paolo, scusami, è questo.
E, ultimo punto l'ordine del giorno, poi ho una comunicazione da fare, abbiamo una comunicazione da fare, oggetto ODG presentato dalla lista civica centrodestra progetto Campogagliano, ad oggetto perché una memoria viva della resistenza cancelli ogni persecuzione, acquisito il protocollo del 18 aprile 2015. E passo per la presentazione la parola ai due consiglieri Vandelli e Rubiani di Progetto Campogagliano e poi il dibattito è aperto.
Ok, allora io vi leggerò l'ordine del giorno, in realtà ne presentiamo una versione emendata se ci è consentito, che abbiamo concordato con l'altro gruppo consigliare, il gruppo del centrosinistra insieme per Campogagliano, perché ci è sembrato importante rinunciare a qualche punto di quello che avevamo presentato per trovare una coesione di intenti nella votazione. Quindi io mi accingo a leggere l'ordine del giorno modificato e poi faremo un breve commento del perché abbiamo presentato, se no sembra così buttato lì in mezzo per niente. Ordine del giorno: perché una memoria viva della resistenza cancelli ogni persecuzione, anche religiosa. Premesso che in questi giorni ricordiamo il 70° anniversario della liberazione, che è stato un tempo di sacrificio anche estremo, che i nostri nonni e i nostri padri hanno speso parte della loro vita nella anche fratricida guerra di liberazione, che lo hanno fatto per permetterci di esprimere democraticamente e liberamente il nostro sentire nel rispetto della libertà altrui. Visto che durante il semestre italiano di presidenza presso il Consiglio europeo, il governo italiano si è impegnato a difendere e promuovere la libertà religiosa e a combattere la violenza e la discriminazione per motivi religiosi, infatti nel programma ufficiale del semestre si legge nel mantenere alta l'attenzione sulla violenza settaria e sulle discriminazioni, la Presidenza sosterrà le iniziative comunitarie in materia di libertà di religione o credo e la protezione delle minoranze religiose, anche in relazione all'impegno dell'Italia a favore della prevenzione dei genocidi e dei meccanismi di allarme rapido. Ricordato il centenario del genocidio degli armeni, che nell'aprile 1915 fu il primo eccidio del secolo scorso mosso da motivazioni etniche e religiose. Ricordati gli inclassificabili atti perpetrati dai nazifascisti a danno di varie minoranze. Ricordato ancora che anche le comunità cristiane in molti paesi africani e del Medio Oriente non possono vivere nella libertà dovuta ad ogni persona. Sono in pericolo di vita innumerevoli uomini, donne, bambini, neonati e anziani cristiani in paesi come Iraq, Siria, Nigeria, Camerun, Sudan, Pakistan, Kenya, Eritrea, Somalia ed Egitto e tanti altri ancora. I cristiani per la loro fede sono obbligati a lasciare le proprie case, sono incarcerati per blasfemia, mentre le chiese vengono bruciate e i fedeli sistematicamente massacrati. Le ragazze vengono rapite e obbligate a sposarsi contro la loro volontà, i giovani uccisi in quanto cristiani. Ricordato infatti che il 24 luglio scorso Maryam Eya Ibrahim è stata salvata dalla pena di morte, pena cui era stata condannata a causa del suo essere cristiana, grazie all'intervento del governo italiano, ed è stata salvata arrivando a Roma. Ricordiamo ancora tutti i fedeli di confessioni religiose che, uniti ai cristiani nella testimonianza mite della loro fede e nella difesa della libertà religiosa, sono perseguitati. Con queste premesse, il Consiglio Comunale, per proseguire nell'impegno per difendere la libertà e contro ogni soprusa e dittatura, tracciato dai nostri padri 70 anni fa, e per rendere viva la memoria della Resistenza che in questi giorni celebriamo, chiede al governo italiano di pretendere da ogni paese della Comunità Europea il rispetto degli impegni riguardanti la libertà religiosa e di fede e di richiedere l'elaborazione di politiche di sviluppo di asilo per le popolazioni colpite dal fanatismo religioso. Chiede ancora all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, onorevole Federica Mogherini, di gestire le relazioni tra paesi europei con gli altri paesi in base al concreto rispetto della libertà religiosa e all'effettiva salvaguardia dei diritti umani fondamentali. Questo è come modificata la mozione in accordo. Io credo che valga la pena che vi diciamo il perché è nata questa, così togliamo qualche magari ulteriore dubbio. Quindi cedo la parola alla collega Vandelli.
Vandelli.
Tocca a te. Allora, alcune precisazioni, alcuni dettagli arrivati da una riflessione fatta da tante persone che hanno collaborato con noi per portare oggi una riflessione. La leggo così non mi impapino e non perdo dei passaggi importanti. Allora, innanzitutto nel riflettere su questo intervento è tornato alla mente un episodio del luglio dell'anno scorso che colpì moltissimo gli animi delle persone, l'assassinio del professor Muhammad Ali Asali, docente di legge al Dipartimento di Pedagogia all'Università di Mosul. Un intellettuale musulmano, esperto di rito coranico, che viene ammazzato dagli islamisti del califfato di fronte ai suoi studenti, colpevole d'aver difeso i diritti dei cristiani. Dare la vita di fronte ai propri studenti per rendere testimonianza alla giustizia, per custodirli dall'oblio della paura e della menzogna, è un grande esempio di resistenza. Quella stessa resistenza che ha reso noi, ora, oggi e qui, uomini liberi di esprimere le nostre idee. Ma non è così in tutto il mondo. Nel 70° della liberazione ricordiamo fatti ed avvenimenti che non abbiamo mai vissuto, che ci sono stati tramandati, e lo facciamo per non dimenticare, per avere ancora oggi la capacità di resistere, di lottare. Il nostro compito è quindi, a nostro avviso, quello di fare memoria, ricordarci che dobbiamo resistere ad ogni forma di persecuzione, dobbiamo adoperarci per insegnare alle nuove generazioni ad esprimersi nel rispetto delle opinioni diverse, imparando a conoscere l'altro. Quindi bisogna, a nostro avviso, esortare, incoraggiare a conoscere chi ci circonda e condannare ogni situazione che crea discriminazione. Dobbiamo lottare contro le persecuzioni. Ed è quello che ha fatto Al-Asali, ha denunciato e testimoniato con la morte che esistono valori universali che attraversano le epoche, le culture e i diversi credo religiosi. Non ha accettato di rimanere in silenzio di fronte alle violenze, ha avuto il coraggio di schierarsi apertamente e di difendere coloro che oggi nel mondo sono i più perseguitati, i cristiani. Non sono liberi, infatti, né salvi, purtroppo innumerevoli uomini, donne, bambine ed anziani cristiani in paesi come Iraq, già citati anche nell'ordine del giorno, Siria, Nigeria, Camerun, Sudan, Pakistan, Kenya, Somalia, Eritrea, Egitto. Portiamo due esempi, a nostro avviso eloquenti, e forse che non tutti conoscono. Il primo, la Corea del Nord, dove presente un sistema di campi di lavoro dove nei diversi gulag sono racchiuse 200.000 persone e dove nel famigerato campo numero 15 si trovano 6.000 cristiani incarcerati a motivo della loro fede. la Nigeria, dove le divisioni fisiche in quartieri tra le regioni diverse è lo specchio di una mancanza di fiducia che si è insinuata nei cuori della gente, che si nutre di paura e di propaganda e che cerca di usare e manipolare la religione per dividere ed imperare. È questo quello che noi denunciamo, ciò che a nome della religione manipola e divide e vuole comandare. L'egemonia economica, il potere di onnipotenza dell'uomo sull'uomo sono tra le cause delle persecuzioni. Cito testualmente l'arcivescovo di Jos, presidente della Conferenza Episcopale della Nigeria, un passaggio molto forte ma molto chiaro ed eloquente. Boko Haram sarebbe molto felice di colpire un leader della Chiesa, gli farebbe una grande pubblicità, dice, ma dobbiamo essere pronti a tutto e non avere paura. Alla base però non è una questione religiosa, è più facile insistere sull'elemento religioso perché rappresenta un forte marchio identitario, ma questo non fa che nascondere i veri problemi che ci sono dietro, politici, economici, etnici, legati al possesso della terra, gli uni intrecciati con gli altri. Tanti gli esempi quindi che si possono fare. Nella World Watch List del 2015 cresce decisamente la persecuzione dei cristiani nel mondo, persino in posti dove non era così marcata nel recente passato. Quindi noi ci siamo chiesti oggi, noi qui, che cosa possiamo fare? Domanda che ha accompagnato dall'inizio questo ordine del giorno e questa riflessione. Qual è il nostro compito oggi, a 70 anni dalla liberazione dell'oppressione nazifascista? Come rendere onore alle tante vite che ci hanno offerto l'opportunità di parlare liberamente, di denunciare, gridare contro le persecuzioni? Quello che vogliamo fare è proprio questo, denunciare con fermezza le barbarie compiute contro coloro che oggi sono più perseguitati al mondo. Ricordarci che resistere vuol dire non sottostare, discernere tra ciò che è bene e ciò che è male. La libertà che oggi noi abbiamo per poter esprimere le nostre opinioni, pensieri, è il frutto di queste vite umane. Nel mondo non è ancora così e noi abbiamo il dovere di ricordare per non incorrere mai più in certi errori ed orrori. Il dovere morale del quale siamo investiti dovrà fungere da faro per noi e renderci capaci di lottare, avere voce per tutti coloro che non hanno voce nel mondo. Questo è il nostro compito. Lo stesso Papa Francesco esorta le comunità internazionali a non essere inermi e mute di fronte all'inaccettabile crimine delle persone uccise per il solo fatto di essere cristiani. Si tratta di una preoccupante deriva dei diritti umani più elementari. Così anche noi oggi non dobbiamo rimanere muti davanti alle persecuzioni. La resistenza ci ha insegnato ad avere coraggio. Concludo con un episodio storico che abbiamo pensato che fosse importante fare come conclusione di questo nostro intervento. La notte dei cristalli in Germania, il 9 novembre del 1938, ma già dal 1933 si parlava di boicottaggio degli ebrei e nel 1935 vennero approvate le leggi razziali e nessuno parlava. Grazie.
Grazie anche alla consigliera Vandelli. Apro il dibattito passando la parola all'assessore Leoni.
Sì, solo due parole per dire come siamo arrivati a questo ordine del giorno. È un ordine del giorno che abbiamo, diciamo così, integrato rispetto a quella che secondo noi era una premessa necessaria rispetto al concetto di resistenza che era stato citato all'inizio dell'ordine del giorno. Nel nostro gruppo la riflessione è stata questa: per noi la resistenza è sì un focus rispetto alla condizione attuale dei cristiani che si insomma da numerosi atti è quella della religione più perseguitata al mondo in questo momento, ma una concezione della resistenza e di un atto fondamentale del 1948 che è uscito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite a seguito delle atrocità della Seconda Guerra Mondiale, che è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Al tavolo della Dichiarazione Universale, e mi preme qua citarlo perché rimanga agli atti e perché poche volte in Consiglio Comunale forse riusciamo a fare anche, diciamo così, a trasmettere qualcosa che non riguardi strettamente il clima politico nazionale. E, erano seduti paesi molto importanti, paesi che venivano da tradizioni diverse e che quindi portavano un modo di concepire le parole, di dare un peso alle parole in maniera molto diversa. E, hanno trovato una mediazione sull'articolo 1 della dichiarazione, inserendo di fianco alla parola fratellanza la parola coscienza sul concetto di umanità. E chi portò questa, diciamo così, l'importanza di questa parola è stato Chang, il rappresentante della Russia, diciamo così, e rifacendosi a un famoso testo di Mencio. Voglio citarne un estratto perché a mio avviso è una cosa molto importante rispetto alla tutela di tutte le libertà e di tutti i diritti fondamentali. Credo che sia per tutte le persone che sono sedute a questo tavolo una parte importante di perché si fa politica in questo momento in generale. Quando Chang propose la parola coscienza, quindi Ren, quindi umanità, pensava soprattutto a un famoso testo di Mencio: tutti gli uomini hanno un animo sensibile all'altrui sofferenza. Gli antichi sovrani avevano un animo sensibile, di conseguenza attuarono governi compassionevoli. Esercitare un governo compassionevole con animo sensibile all'altrui sofferenza rendeva facile governare il mondo come se questo girasse sul palmo della propria mano. La ragione per cui affermo che tutti gli uomini hanno un animo sensibile all'altrui sofferenza è la seguente. Supponi che vi siano delle persone che all'improvviso vedano un bambino mentre sta per cadere in un pozzo. Ebbene, tutti proveranno in cuor loro un senso di apprensione e di sgomento, di partecipazione e di compassione. Questa reazione non dipende di certo dall'esigenza di mantenere buoni rapporti con i genitori del bambino, né dal desiderio di essere elogiati da vicini e amici, e neppure dalle grida del bambino. Da tutto questo si può arguire che non sono uomini quanti sono privi di un animo sensibile ai sentimenti della partecipazione e della compassione, della vergogna e dell'indignazione, della deferenza e della quiescenza, e del senso di ciò che è giusto e di ciò che non è giusto. E su questa frase e sulla parola coscienza, non come sentimento interno, ma come rendersi conto che esista l'altro, e dalle parole che ha detto Valeria si evince ciò che anche Hannah Arendt nel suo libro più famoso dopo la Seconda Guerra Mondiale ha scritto, cioè il non tacere, il denunciare, il rendersi conto che ciò che è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale era inimmaginabile anche per gli studiosi, eppure è potuto accadere. E chi ha perpetuato quelle violenze non era una persona stramba nel suo essere padre, marito, fratello, eccetera. Quindi paradossalmente quello che è successo, e la paura più grossa che noi dobbiamo avere, è che tutti potremmo non tanto subire quella violenza, ma essere attori, agenti di quella violenza, se non diamo un'importanza estrema alle parole, se non siamo attenti a quello che succede intorno a noi, e anche se non abbiamo il coraggio di denunciare. È con questo spirito che abbiamo appoggiato l'ordine del giorno.
Grazie all'assessore Leoni che ha ripreso fuori alcune cose che aveva avuto modo di studiare anche per i suoi esami universitari, che ce ne ha reso partecipe. A chi la parola? E Moscatti.
Grazie della parola e grazie al collega per la presentazione dell'ordine del giorno. Su questo riguardo non mi dilungherò su analisi della situazione politica e geopolitica attuale globale. Una cosa è certa, un ordine del giorno di questo tipo non può che trovarci assolutamente consapevoli della sua importanza e assolutamente favorevoli alla sua approvazione. Allo stesso tempo, però, vogliamo anche portare un atto pratico della sua applicazione sul nostro territorio, perché un comune come quello di Campo Galliano può sì sollecitare altre risorse affinché facciano valere una concezione umana su scenari più ampi che a noi difficilmente riusciamo anche solo a concepire, ma allo stesso tempo si dice il grande agisca sul grande e il piccolo agisca sul piccolo. Ovviamente dal basso all'alto, dall'alto al basso è necessario sollecitarsi a vicenda per mantenere vivo il ricordo e la memoria della situazione, ma allo stesso tempo riteniamo che per andare a creare un movimento, un'evoluzione della situazione attuale sul territorio sia necessario passare un concetto fondamentale quando si parla di comprensione e accettazione del prossimo, che è l'empatia. Quando parliamo di difficoltà nel comprenderci, di difficoltà nell'accettare professioni di fede diverse, di difficoltà nell'accettare altre tradizioni, spesso e volentieri parliamo di problemi e di difficoltà nell'essere empatici verso le persone che abbiamo intorno. Tutti noi diamo per scontato una cosa fondamentale, ovvero il qui e ora. L'essere nati in questa società, essere nati in questo contesto, essere nati in queste circostanze e questa tradizione. Fossimo nati in altri ambienti, non potremmo negare, nessuno di noi potrebbe negare che la sua percezione di questo stesso scritto sarebbe altamente diversa. Probabilmente le nostre stesse persone nate altrove non lo appoggerebbero. Campo Galliano cosa può fare al riguardo? Campo Galliano può aprire le coscienze. Campo Galliano può continuare a promuovere strumenti per l'integrazione tra le culture ed è proprio in questa direzione che, dando il nostro assenso favorevole all'ordine del giorno, intendiamo sollecitare non un alto organo così distante da noi, che pur l'ordine del giorno giustamente cita e a cui si rivolge, ma a questo stesso consiglio. Portiamo una maggiore cultura dell'empatia nel nostro territorio. Grazie.
Altri? Camerata.
Niente, il nostro voto è naturalmente favorevole a questo ordine del giorno. Per noi sinceramente andava bene anche prima e va bene anche adesso dopo le modifiche che avete concordato tra le due liste. Condividiamo la condanna alla persecuzione che c'è in atto contro i cristiani, e questo è vero. E se è vero che eravamo favorevoli all'ordine del giorno in fase iniziale, è vero anche che personalmente la ritenevo un po' restrittivo come ordine del giorno, perché le persecuzioni nel mondo sono tante, sono economiche, sono sociali, sono anche di altre religioni. Basti guardare quello che succede ogni giorno nel nostro Mediterraneo, basti guardare quello che succede in Medio Oriente, dove di fatto adesso definire dittature non lo so, ma Palestina e Israele ogni giorno entrambi non rispettano quelle che sono la vita, le persone e quello che è, diciamo, un insegnamento di pace e di rispetto reciproco. Detto ciò, è una cosa importante che un ordine del giorno di questo tipo venga approvato all'unanimità, per cui anche il nostro voto sarà favorevole.
Grazie camerata. Altri? Sì, ma sì, Rubiani.
Grazie, fuori dal regolamento. No, è solo per ringraziare dell'impegno che è stato messo e della condivisione che ho notato. Per noi l'abbiamo spiegato a quattro occhi e a più di uno quando abbiamo cominciato a parlare del 25 aprile della Resistenza, del ricordo della Resistenza, è stato un automatico collegamento. Probabilmente non è stato così raccolto da tutti, ma credo che questa versione che abbiamo concordato insieme rappresenti meglio il pensiero. E quindi grazie, perché siamo riusciti a lavorare anche all'ultimo minuto in zona Cesarini su un tema che credo che ci possa unire. E qui sono d'accordo con quanto ha detto il consigliere Moscatti, forse una qualche attività, anzi senza forse, mettere in campo qualche attività che favorisca l'empatia e quindi l'integrazione culturale, il primo passo di un'empatia, anche da noi benvenga, sarebbe benvenga. Oggi abbiamo ricevuto l'invito ad andare a Rolo, no? Credo che l'abbiamo visto tutti, a Rolo per la festa turca. Sì, perfetto, è un bel esempio, ecco. A Campo Gagliano frequenteremo più facilmente.
E se non ci sono altri, dico solo una parola sull'empatia, insomma, e anche su quello che ha detto adesso il consigliere Rubiani. Porteremo in consiglio alcune, così un po' come questa, cioè capiamo anche noi, vogliamo anche noi, che ci sentiamo anche noi questa necessità, e quindi capiamo anche tutti i consiglieri, maggioranza e minoranza, perché non è poi che... consiglieri che ci sì, perché non è che uno pensa che consiglieri di maggioranza ci sia delle volte più condiviso, ci troviamo certo eccetera, però su alcune tematiche insomma e non siamo sempre lì a raccontare tutto. E per quanto riguarda l'integrazione culturale, l'empatia, si può sempre fare di più naturalmente e meglio, però insomma diverse azioni ci sono. Adesso vi ho girato questa cosa che dell'altro giorno, proprio perché ho detto beh, perché no, io non ho tempo da andare, però casomai i consiglieri ci vanno volentieri, sì, quindi l'assessore Leoni l'ha poi girata a tutti. E sì, l'empatia è molto importante, se tutti fossimo empatici verso gli altri forse davvero tanto male non ci sarebbe e tanto anche proprio intolleranza. E a proposito di empatia ci viene in mente che stiamo adesso un po' lavorando a livello, non solo noi Campo Gagliano naturalmente, ma dalla ricaduta nazionale, ma anche nei nostri comuni dell'Unione, del distretto, per il discorso anche dei profughi, perché anche qua ci deve essere tanta empatia con queste persone. E tra l'altro la consigliera Vandelli aveva chiesto alcune informazioni all'assessore Leoni, che come assessore ai servizi sociali si occupa direttamente di questo tema. Dovevamo fare un intervento stasera, l'abbiamo spostato al prossimo consiglio, perché poi chiameremo anche, insomma vi vogliamo anche per questo proprio rendere partecipi di quello, delle decisioni che si stanno prendendo, di quello che si sta facendo, insomma. E Campo Gagliano anche per questo non si è mai tirato indietro in questi anni. E poi ci viene sempre fatta sopra della strumentalizzazione, ma attualmente anche adesso a Campo Gagliano ci sono dei profughi, sfido a chiunque a di conoscerli, a poter dire qualche cosa di male, quindi insomma in appartamenti privati. Comunque non voglio tirare fuori questo argomento perché ne parleremo la prossima volta. Quindi continueremo in questa attività di integrazione di ogni tipo, non solo religioso ma proprio appunto culturale, perché crediamo che sia l'unico modo di portare avanti tutta intera la nostra comunità di tutti gli 8.700 erotti abitanti. Ecco. E, se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione l'ordine del giorno così come spiegato da Rubiani. Chi è a favore? Bene, con gioia che annuncio l'unanimità. Allora, diamo una comunicazione anche, ma non solo, in seguito a una richiesta poi informale per posta elettronica fatta da consigliere Camarata a nome del suo gruppo sui fatti, su quello che è successo, insomma su come si sta procedendo nel rapporto fra l'amministrazione comunale e l'associazione Pro Loco di Campo Gagliano. Allora, intanto, il ringraziamento lo faccio dopo. Allora, circa metà marzo, adesso io non uso la precisione che userei di fronte a una interrogazione che non ci sono state, vi ringrazio anche per questo, quindi non ho portato con me date, verbali, tutto quanto, semplicemente una comunicazione molto tranquilla su quello che, su come ci siamo comportati. L'assessore Leoni, che per le sue deleghe segue anche le fiere, i grandi eventi, a metà marzo è venuta a sapere direttamente da dei membri del direttivo della Proloco di un quasi sicuro ammanco economico dal conto della Proloco. Me l'ha subito detto, e in modo assolutamente tempestivo, quindi nella stessa giornata, abbiamo informato il segretario comunale e ci siamo subito trovati e ne abbiamo parlato in giunta. E il nostro pensiero, ancora prima poi dopo insomma ci sono stati diversi passaggi, ma il primo pensiero è stato quello, insieme insomma, un pensiero duplice, diciamo così: uno, di verificare che i trasferimenti economici fatti dal comune nell'ultimo anno alla Proloco fossero tutelati, perché si tratta di soldi pubblici naturalmente, e secondo, di tutelare anche il buon nome, la serietà, l'onestà e la trasparenza anche dell'ente, cioè dell'amministrazione comunale. E quindi abbiamo cominciato subito a chiedere qualche resoconto alla Proloco, e poi è iniziato un cammino insieme a loro, proprio per capire un po' in modo un po' più approfondito quello che era successo, e anche come secondo step, oltre a tutelare insomma l'amministrazione, anche a tutela della stessa Proloco, del buon nome, della serietà della Proloco, perché se una persona sbaglia, come può succedere in qualsiasi associazione, in qualsiasi partito, in qualsiasi comunità umana, se è un individuo che compie un'azione illegale e un individuo rimane e si conferma che è solo un individuo, crediamo che non ci debba prendere sotto, la dico in questo termine, non ne debba insomma subire i danni tutta il resto della comunità, in questo caso l'associazione Proloco. Abbiamo avuto diversi confronti anche con specialisti competenti, insomma ci siamo confrontati, io in prima persona ma insieme a tutta la giunta, e alla fine di questo percorso siamo arrivati esclusivamente nell'ottica veramente di salvaguardare proprio io uso il termine trasparenza e legalità, perché tutti abbiamo usato in campagna elettorale, tutti utilizziamo queste parole, ci crediamo veramente, quindi alla fine a mio nome, perché lo deve fare in prima persona il sindaco, a nome della giunta, ho firmato una, è proprio chiamata così, denuncia / segnalazione alla polizia giudiziaria, semplicemente raccontando le cose che sapevamo e chiedendo di fare luce, insomma. L'abbiamo fatto presso la polizia giudiziaria della polizia municipale dell'Unione Terre d'Argine, perché la polizia giudiziaria, cioè la funzione di polizia giudiziaria, ce l'hanno diverse forze dell'ordine. Per un discorso anche proprio di tutela di tutti quanti, l'abbiamo fatto presso la nostra polizia giudiziaria verso la fine d'aprile. Noi ci siamo, da questo punto di vista formale, ci siamo fermati lì, quindi non sappiamo neanche più niente, nel senso che io non sono ancora stata contattata, quindi chi deve fare gli accertamenti li farà, e quindi qua si è conclusa questa parte, e nello stesso giorno, nello stesso momento, anche il presidente della Proloco ha sporto denuncia, perché abbiamo fatto questo percorso insieme proprio per tutelarci, non tanto personalmente tutti quanti, ma come ho già detto, il buon nome anche della Proloco. Questo è stato quello che è successo, il passato, e l'intenzione è quella di continuare a collaborare con la Proloco, e a questo proposito do la parola all'assessore Leoni, che si occupa del presente e del futuro.
Dopo le due denunce abbiamo concordato con la Proloco che ci fossero alcuni step da fare. Allora, a un livello organizzativo è stato un po' riorganizzato il consiglio direttivo, e quindi nella riunione di martedì sera si sono definite con delle votazioni delle nuove cariche. E Poi come amministrazione abbiamo chiesto alcuni che venissero fatti alcuni altri step. La Proloco aveva già un secondo conto corrente che era rimasto vuoto dall'inizio, quindi abbiamo chiesto di dedicare questo conto corrente ai versamenti che potevano venire fatti dall'amministrazione all'associazione per organizzare una serie di iniziative. E poi abbiamo stilato un protocollo organizzativo per andare a mettere nero su bianco quali sono, diciamo così, i diritti e doveri dell'amministrazione con questa associazione, e abbiamo fissato di organizzare insieme 3 eventi: Fiera di Luglio, Sagra di Sant'Orsola e Natale in Piazza, quindi i 3 eventi che vanno a concludere il 2015. In modo che potessimo fare questo cammino insieme, provando, sperimentando questo protocollo prima di pensare a convenzioni più importanti, eccetera. Questo è quanto è stato fatto. Qui in consiglio c'è il nuovo presidente della Proloco, che è Rinaldi Ivan, e è stato eletto anche un nuovo vicepresidente, che è la Viviana Riva. È stato eletto